Siamo arrivati alla fine di questa 64esima puntata di Audience, la TV che si ascolta.
Che ripeto, potrebbe essere l'ultima, potrebbe non essere l'ultima per me, intendo, perché
No,
vogliamo dirlo, perché dai, non l'abbiamo detto.
No, vuole allungare il brodo, tanto siamo già in ritardo.
Vatti, vabbè,
no, dai, volevo un po' di riconoscimento. Di
Charlotte
e Sofia, io. Settimana prossima discuteranno la loro tesi di laurea, sì. E tra due settimane verranno proclamate dottoresse.
Le nostre dottoresse, brave!
Vai con gli applausi, vai no. con gli applausi, Sofia, grazie.
Li ha messi.
Grazie.
Quindi,
quindi sostanzialmente da dottoresse ci sbattono fuori la...
No, a me,
ti rivedremo, ti ascolteremo, Charlie.
Meno male.
Sicuro di questa cosa.
La TV che si ascolta.
Ed eccoci, buon pomeriggio. Siamo pronti anche oggi in questa nuova puntata assieme. In questo mercoledì fa freddo, ovviamente non si sente bene, ci sono problemi in studio, ma adesso tutto si risolverà. Insomma, siamo pronti comunque per una nuovissima, spumeggiante e anche un po' particolare puntata di Audience, la TV che si ascolta. Buon pomeriggio a tutti, io sono Matteo.
E io sono la doc, ufficialmente, Matteo.
La dottoressa.
Come si chiamava già Barbara D'Urso che faceva la dottoressa?
La dottoressa Charlie. Sì, doc nelle temali, dicevamo fuori onda, Charlie.
Esatto.
Però la nostra Charlie e la nostra Sophie si sono ufficialmente laureate. Facciamo un applauso, brave!
L'applauso analogico.
Noi. Anche perché, esatto, oggi non ci sei te,
sì.
Ma Sofia sta ancora festeggiando.
Sofia ha ancora i postumi del festeggiamento e ha fatto un bellissimo festeggiamento, tra l'altro. E
salutiamo
Sofì,
tornerà.
Lei torna sicuramente.
Molto.
E ha fatto un bellissimo festeggiamento, è stata molto soddisfatta anche lei. E quindi oggi ha deciso che era in hangover, quindi non poteva venire.
Allora la salutiamo. Però, insomma, nel giorno in cui diciamo così, si parla soltanto del dissing tra Elon Musk e Sergio Mattarella, iniziamo questa puntata, che adesso ha anche ovviamente il nostro sottofondo, con gli argomenti di puntata, perché parleremo, a proposito di America e di Elon Musk, proprio della rielezione di Trump, quindi come ha vinto le elezioni e come la TV italiana ne ha parlato. Poi spazio all'intrattenimento, parleremo del ritorno della talpa, parleremo insomma di molti altri argomenti, e poi sul finire della nostra puntata ci sarà la rubrichetta. Ovviamente la rubrichetta della nostra Charlie, come sempre io non so niente, giusto Charlie?
È giusto così, non devi sapere troppo, devi lasciarti stupire, scusatemi, sono anche io ancora un po' nei postumi di questa laurea.
Ma vedrai come ne uscirai da questa puntata, però insomma tanti temi, seguiteci sui nostri social, Facebook, Instagram, @ Radio Yulm, e sul nostro numero WhatsApp
331 14 38 923. Lo stavo per imparare a memoria.
Ormai sa anche questo. Anche oggi avremo un'amica di puntata. Io direi, allora, festeggiamo insieme.
Io ho sempre paura quando
puntata,
mi lanci queste occhiate.
Festeggiamo insieme in questa puntata. E visto che tu sei una drama queen,
sì.
La verità è questa. Ascoltiamo lei, abbiamo ballato con la vincitrice del Festival di Sanremo quest'estate, che abbiamo
Angelina Mango, Melodrama.
Vai.
Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una tipa maldestra, lago negro nei boschi, al caccia di adrenalina. Toccata nella bocca della clessidra, il tempo non mi tocca ma la tossina. Mi soffoca la pelle e non respira, è una spina. Amo, don't be, lo sapevi che ero un po' incasinata. Scusami se do il peggio di me, dopo mi passa. Dio non ci vede ma tu mi fai stare calma. E ti seguirò dove il mare si scontra col vento del sud. Voglio una vita a melodrama, una vita da gitana. Dopo sbaglia, prima impara. Melodrama, melodrama, non vuole serate di gala. Una drama qui in sala, voglio le serate su casa. Melodrama, melodrama. Era bello il cortile, era bello soffrire con le spalle che scottano. Abbracciami ancora prima di te. Volevo andare in Olanda, scappare via per diventare un'altra. Meno male che ormai non ci vivo più senza di te. E quella faccia che fai, ma che faccia che c'hai? Amo, non mi sento. Gitana, dopo sbaglia, prima impara. Melodrama, melodrama. Non vuole le serate di gala. Una drama qui in sala. Voglio le serate struccata. Melodrama, melodrama. Ehi, hey, melodrama, melodrama. Amo, don't be sad, lo sapevi che ero un po' incasinata.
Audience, la TV che si ascolta, siamo in diretta, sono le 17.39 in questo momento. Diamo dalla vostra dottoressa preferita. E diamo, non sono bella come tipo Luca Argentero quando fa Doc, però.
Ma tu sei la mia bella.
Però sono la tua bella e mi basta questo. Mi basta questo, ma cominciamo la nostra puntata presentando la nostra amica di puntata, che è un
ritorno.
Acclamato ritorno.
Sì, sì,
ed
sì,
è
sì.
Infatti Martina Pizzoni, che ha fatto parte della nostra squadra di Radio Yulm
per
con il programma
anni.
L'educazione di Sofie, che oggi è tra gli analisti della nuova edizione di TV Talk.
Ciao.
Ciao Martina.
Bentornata audience, ciao Marti. Allora, insomma, iniziamo ragazze, perché ovviamente non si parla di altro. Ripartiamo dopo una settimana di pausa in cui Charlie ha festeggiato con tutti, insomma.
Tutti quanti, tutti, non mancava nessuno.
Racconto, mancavo io.
Mancavi tu, sai che, piccola parentesi, mia nonna mi ha detto, ma dov'è Matteo? Te lo giuro,
no, scusami,
me l'ha detto.
Scusami, me lo dicevi? Cioè,
lo so, guarda, ti cercava proprio, guarda, tra le persone.
Vabbè, salutiamo nonna Rita.
Ciao nonna.
Allora, quindi ripartiamo nel racconto televisivo della settimana e non potevamo che ripartire dall'America, ovviamente. Come sono andate le elezioni politiche americane lo sappiamo tutti, ovviamente. Lo sai anche te, Charlie?
Lo so anche io, anche se ero un po' presa dai miei mille impegni,
ecco. Sì. Forse però il risultato, diciamo, era forse inatteso nelle proporzioni. Ma vediamo come la TV ha raccontato questa adrenalinica notte elettorale oltreoceano. Ascoltate qua, adesso la nostra regia.
Eccoci qua, buonasera, buonanotte, come si dice?
Comincia qui la nostra lunga notte elettorale.
Notte in cui l'America decide
Kamala Harris o Donald Trump.
Una maratona in cui cercheremo di capire con gli ospiti, con gli inviati.
Faremo un po' entrare e uscire, perché anche stare qui fino alle 6 no, non è semplice.
Buonasera Antonio Tagliani.
Bentornato anche a Goffredo Buccini.
E Antonio Padellaro. Ben arrivato anche Alessandro Tallutti.
La CNN sta dando le prime proiezioni, vediamole.
Kentucky per Donald Trump.
Che volete scrivere anche il nome dello Stato?
No, quello è il totale.
Beh, il totale,
il Vermont
sì,
è andato a Harris.
Harris vince in Vermont, è una proiezione. Proiezione, no, questa è la Florida, scusate, che mi state dando.
Ma ovunque c'è un decimale a favore di Trump.
Al quartier generale di Kamala Harris.
Sono usciti poco fa i risultati invece che vedono un controsorpasso di Donald Trump.
Ho votato per Kamala Harris.
Importante non influenzare la giuria di Ballando.
Risentiamo Aldo Cazzullo.
Ti dicevo Enrico che c'è questo palco con mille persone attorno, vocianti, festanti, credano USA, USA.
Mario Secchi, grazie. Ciao. Per essere stato con noi, ti mancheremo.
Mario Secchi, che infine ci ha raggiunto.
Ciao.
Ma al congresso hai votato per i repubblicani.
Aspetta un attimo, Federico, non ti sentiamo.
Sentite?
Ora sì.
È ufficiale che Kamala Harris non presenzierà qui alla Howard University.
Grazie a tutti, adesso linea al TG1, lo speciale continua.
Gennaro San Giuliano, ex ministro della cultura, direttore giornalista.
Un caso unico politico al mondo della storia recente di una rinascita politica.
Many people have told me.
Molti mi hanno detto che Dio mi ha risparmiato la vita per un motivo: salvare il nostro paese, ridare la grandezza all'America.
Ecco, insomma, ci siamo risvegliati con un presidente, un nuovo presidente, no. O forse nuovo, no? Ecco, cioè,
sì,
insomma,
diciamo,
anche lui un dolce ritorno. potremmo volte, dire, come la nostra amica di puntata.
Esatto, come anche gli amici di Charlotte, insomma. Quindi
no, allora, non ci sono mai ritorni, attenzione.
Velocemente, la notizia dalla Repubblica del 6 novembre, ovviamente, elezioni USA 2024, Trump sono il 47esimo presidente.
Esatto.
E diciamo che ha vinto con una vittoria schiacciante, no Charlie?
Sì, vince con 279 voti elettorali e ringrazia Elon Musk. Harris lo chiama e ovviamente concede la vittoria. Lo staff di Kamala dice Biden ha una grossa responsabilità.
Sì, cioè, anche tra l'altro oggi non si parla d'altro perché si parla soltanto del dissing tra Sergio Mattarella e Elon Musk.
Esatto, quindi... tra l'altro proprio negli ultimi minuti prima di entrare in studio leggevamo da Instagram che molte star si stanno ritirando da X, dall'app di Elon, esatto, Musk, in segno di protesta.
Proprio perché dicono che promuoverebbe fake news.
Esatto, esatto, insomma un po' di propaganda che non sta piacendo.
Ma torniamo alla notizia perché appunto Donald Trump è il 47esimo presidente
e sarà il primo a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi dopo Cleveland a fine 800 e con una condanna penale, tra l'altro. Insomma, i repubblicani hanno conquistato il Senato e a 78 anni il presidente più anziano eletto nella storia americana. Sai che io non mi ero persa che lui avesse 78 anni, forse gliene avrei dati un po' di meno.
Perché quando ha iniziato nel 2016 ne aveva effettivamente, vabbè, un bel po' di meno.
Okay.
Insomma,
la matematica da questo punto di vista non è un'opinione, però sai, lo vedi comunque, 78 sembra una cifra...
Cioè, è un po' come Silvio, il nostro...
Ma, sì, beh, quello... Sì.
Insomma, l'avete sentito, un grande affollamento in TV, tante maratone speciali e molti ospiti anche negli studi TV e anche ovviamente molti collegamenti. Tutto questo, e lo chiedo subito alla nostra amica di puntata, ha giovato alla comprensione dei telespettatori di questa frenetica notte elettorale?
Allora, non saprei dire, perché in realtà le dirette che sono famose dalla maratona mentana, altre maratone...
Il re della notte,
esatto,
definito, il re della notte.
Quelli per cui fa le tre notte con piacere sbrodolano un po' anche su YouTube o sui,
certo,
social.
Certo.
Il problema lì è sempre che ci dimentichiamo di un dato che non è un'opinione come la matematica, cioè che noi arriviamo con un sacco di anticipo rispetto alle elezioni americane, certo, perché noi viaggiamo dalle 7 alle 9 alle 11 ore più avanti di loro, quindi quando incominciamo a fare noi le dirette là stanno al tè, cioè non stanno neanche contando,
certo,
i voti, quindi noi passiamo le prime 5 ore di diretta,
sì, a
raccontarci
un po' di cazzeggio come facciamo noi a voti.
Quindi insomma non so quanto in un contesto così distante proprio a livello temporale la diretta sia così efficace, perché per il tempo in cui lo spettatore medio è sveglio, cioè fino alla 1 alle 2 di notte,
certo,
se non appassionato,
fino a che regge.
In America ancora non è successo nulla. Quindi cioè io l'ho scoperto quando alle 7 mi sono svegliata,
sì, anche
e ancora non avevano finito di contare.
Io ho seguito un po' fino appunto l'una alle 2, insomma c'erano soltanto le prime proiezioni,
esatto,
tra l'altro davano sì un vantaggio insomma appena iniziato per Trump, ma comunque la battaglia poteva
ancora
essere
apertissima.
Poi in realtà c'è un po' di dibattito a riguardo, perché pare che dal sentiment che un po' si poteva percepire dai social ci fosse un po' più di favore per Trump piuttosto che per Harris, e che Kamala Harris godesse di tanti voti solo secondo il racconto televisivo, diciamo solo secondo il racconto mainstream, però che in realtà la verità dei fatti, la gente che deve portare a casa la pagnotta, in realtà avesse già deciso per chi votare.
E questo è stato un tema, perché infatti hanno detto le proiezioni che hanno fatto poi i quotidiani, no, anche i siti americani, hanno completamente toppato, perché davano,
sì,
un pareggio lì come era successo con Joe Biden effettivamente, e poi,
esatto,
così non è stato, perché è stata una vittoria schiacciante, 279 voti elettorali che hanno appunto concesso a Trump la vittoria. Ma andiamo avanti e ci chiediamo ovviamente come siamo arrivati a questa vittoria. Si conclude una lunga e tumultuosa campagna ovviamente presidenziale nella quale Trump è sopravvissuto, ricordiamolo, a un tentato omicidio. E anche
tra l'altro c'è stata anche molta cospirazione su questo fatto.
Intorno a questo, esatto.
C'è chi ha detto era tutto architettato, chi dice è troppo rischioso architettare un gesto del genere.
Poi
insomma,
le teorie del complotto, insomma,
esistono da tempi non sospetti,
diciamo così, che davvero,
certo,
volano.
Certo.
E anche un iniziale avversario, che era appunto il presidente uscente Joe Biden, che ha dovuto inaspettatamente abbandonare la gara per le pressioni fatte proprio dal Partito Democratico. Nel frattempo Trump, appunto a 78 anni, diventa il presidente più anziano della storia americana. con invece una Kamala Harris a 60 anni che, diciamo così, è entrata in corsa, no Charlie?
Sì, è entrata, diciamo, infondendo energia e ottimismo, ecco, un po' una boccata d'aria fresca ovviamente rispetto a Joe Biden, che cominciava a perdere i suoi colpi in un Partito Democratico affaticato, e insomma il mese successivo ha scelto poi come suo compagno di corsa il governatore del Minnesota Tim Walzer, e sarebbe stata la prima donna, nonché la prima donna nera dell'Asia meridionale ad arrivare alla Casa Bianca.
Insomma, si sogna sempre, no? Noi tutti quanti speriamo che prima o poi ci possa essere una presidente appunto degli Stati Uniti d'America. Si era arrivati, si pensava che ce la potesse,
esatto,
fare già anche Hillary Clinton, ma poi così non fu.
Esatto, come dicevi tu prima, tra l'altro, diciamo ancora alla vigilia dell'Election Day, i sondaggi indicavano che Trump e il suo compagno di corsa,
come diceva Martina.
Esatto, Vance, erano in svantaggio nel voto popolare, e hanno però ottenuto una vittoria schiacciante, martellando di fatto Harris e Biden su economia e immigrazione, e andando a capitalizzare le divisioni interne al Partito Democratico. Quindi alla fine Trump ha poi prevalso in Pennsylvania, North Carolina, Georgia e Wisconsin, che gli hanno poi permesso di superare i 270
erano gli stati
grandi
chiave in
elettori.
Cui si pensava che, diciamo così, Harris potesse avere una chance di, esatto, superare Joe Biden. Io torno dalla nostra amica di Ponte e ti chiedo, nella comunicazione del nuovo presidente, appunto, Donald Trump, come credi che la comunicazione abbia prevalso, abbia inciso poi sulla vittoria? Perché lui parla alla pancia del paese, toccando i temi, come diceva appunto un po' appunto Charlie, no? Economia, immigrazione, anche i famosi dazi, no? Parla alla pancia del paese, parla dei problemi concreti. Forse è questo che è mancato alla comunicazione di Kamala Harris.
Forse anche un po' quello, cioè un po' l'avere la pancia a terra di Kamala Harris. Più che altro è che Trump parla veramente per slogan, per certo, cose fatte, certo. Cioè,
poi
i suoi discorsi
sentiremo, tra l'altro,
sono fatti da tweet. Tanto è vero che dopo la sua vittoria Elon Musk ha pubblicato un tweet che recita "You are the media now", cioè voi siete i
media
now.
Tra poco lo sentiremo.
Che insomma fa un po' rabbrividire se si pensa al fatto che Musk, che diventerà di fatto il braccio destro di Trump, ha un fortissimo potere mediatico che va al di là della politica, al di là delle auto, della tecnologia,
certo.
Quindi forse dal punto di vista di Harris c'è un po' questo svantaggio di parlare un po' non ai problemi concreti, ma un po' più a quelli astratti, che però sul lungo periodo sono quelli che portano le vittorie più grandi.
Diciamo anche che erano poi usciti dei grafici che mostravano appunto, sì, il prospetto, sì, degli Stati Uniti, e appunto dimostravano quanto in realtà Trump sia riuscito effettivamente a parlare in maniera efficace a tutta quella parte della popolazione americana meno istruita, e quindi questo
e
è un dato
anche
notevole.
Quella parte è proprio immigrata, quindi cioè,
sì,
negativo anche questo.
Una fortissima parte degli elettori di quest'anno di Trump sono la cosiddetta Latino Belt, cioè proprio,
esatto,
la cintura dei latinoamericani, oltre che alla classica fascia dell'America centrale, che è rossa e repubblicana. Sì. Storicamente,
esatto.
Il problema appunto sono stati questi stati che hanno spostato l'ago della bilancia, che in realtà sono sempre stati democratici.
Tra l'altro ricordiamo che Donald Trump è anche il primo presidente che ha 34 capi d'accusa a suo carico, che per ora
sono stati bloccati,
diciamo, proprio perché non gli impedirebbero, diciamo così, di governare. Come dicevi tu appunto, Marti, un ruolo schiacciante ha avuto anche Elon Musk, che pur non avendo un ruolo politico ha, diciamo così, comunque infiammato, no? Allora, che ruolo ha avuto nella comunicazione, soprattutto come ha inciso appunto questo personaggio nella vittoria di Trump? Ascoltate, adesso ascoltiamolo con il nostro
Elon Musk. È stata una figura chiave di queste elezioni americane.
A star is born, Elon.
Nella vittoria di Trump, l'uomo più ricco al mondo ha forse contato più delle tante celebrità che appoggiavano Kamala Harris.
The future is gonna be amazing.
Un'immagine di successo che cattura l'opinione pubblica anche per la sua natura di imprenditore visionario.
I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship. Did you think I was also gonna be a chill, normal dude?
Non solo Tesla e SpaceX, due anni fa Musk compra Twitter e lo rende megafono del suo appoggio a Trump, ingaggiando una battaglia per la libertà di espressione che passa anche dalla diffusione di vere e proprie fake news.
Un post contenente in esattezza ogni 5 giorni. E in totale questi post sono stati visti 1,2 miliardi di volte.
Una potenza mediatica enorme e del tutto nuova, che sembra superare i media tradizionali. Come scrive Musk subito dopo la vittoria di Trump, adesso i media siete voi. In passato il rapporto di Elon Musk con il potere era stato sempre equilibrato, ma cosa lo spinge nel 2022 alla svolta repubblicana? Secondo qualcuno la ragione potrebbe essere più personale che ideologica.
La trasformazione politica di Elon Musk è coincisa con la transizione della figlia Vivian.
I lost my son, essentially.
Musk è un imprenditore trattato da statista per la sua influenza. Incontra capi di governo internazionali.
And I think Elon for his precious genius.
E con i suoi satelliti arriva a fare la differenza anche nella guerra in Ucraina. Forse siamo davvero davanti a qualcosa di mai visto prima. Un soggetto dal potere mediatico enorme e soprattutto nuovo, che gioca un ruolo di primo piano nella politica mondiale.
Ecco, un ruolo, un potere mediatico enorme, ma quindi ci rivolgiamo di nuovo alla nostra amica di puntata.
Abbiamo già in parte parlato.
Esatto. Quanto ha inciso di fatto quindi il sostegno e quanto inciderà probabilmente, secondo te Martina, il sostegno dell'uomo più ricco del mondo sull'esito di questa campagna elettorale e poi su quello che sarà il mandato?
La presidenza,
ecco,
di Donald Trump.
Elon Musk punta a essere il braccio destro fisicamente e metaforicamente di Donald Trump e uno degli stati in bilico, cioè la Pennsylvania, ha proprio goduto di grandissimi, sì, investimenti che sono stati, sì, elargiti da questo padre Elon Musk, che ha di fatto rifatto la Pennsylvania intera e che poi sorprendentemente l'ha votato. Assurdo che se ti rifanno il palazzo poi voti quello che ti rifà il palazzo gratis. Però sì, la comunicazione di Trump si lega a doppio filo con il modo di essere di Elon Musk, anche se in realtà ci si dimentica che lo stesso Musk è arrivato in America come un immigrato clandestino del Sudafrica, quindi cioè, nel senso, ci sono un po' di amnesie che quando è comodo sono quando fanno comodo.
Ci sono anche molte differenze, no? Perché comunque, ad esempio, Elon Musk ha una figlia che ha cambiato sesso.
Sì,
ha avuto,
vero,
anche dei figli con la gestazione per altri.
Eppure,
quindi, insomma,
la cosa...
l'evento scatenante.
L'evento scatenante, cioè quello che fa avvicinare Elon Musk al Partito Repubblicano e alla destra più forte e più convinta è proprio questa figlia, perché lui decide di vendicarsi.
Si sente anche nel servizio che abbiamo, esatto, sentito, dice, ho perso una figlia sostanzialmente.
Ha perso una figlia e lui decide di vendicarsi di una scelta della figlia, chiedendo vendetta al Partito Democratico e quindi schierandosi al Partito Repubblicano. Quindi quasi come se fosse appunto una lotta personale, una rivendicazione più che una questione di credo politico. Fatto sta che alla fine, se metti insieme i soldi e i media, il potere te lo guadagni.
Tant'è, certo, vero che appunto, diciamo così, che la sua presenza è stata talmente schiacciante che tutto il sostegno che molte star appunto del jet set hanno dato a Kamala Harris non è bastato. Ad esempio anche una Taylor Swift, che muove il PIL di un'intera nazione, insomma,
sì,
è molto indicativo.
È vero.
Però andiamo in conclusione al discorso appunto della vittoria di Donald Trump, come dicevamo, con degli slogan, con delle frasi fatte molto emblematiche, no,
sì,
Charlie?
Che funzionano. Lui dice: io sono il 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Dio mi ha salvato per salvare l'America. Quindi ritornano appunto, come dicevamo prima, questa retorica, queste frasi fatte, di fatto esaltazioni della sua figura con citazioni storiche. Tra l'altro mi ero imbattuta
presi da altri presidenti,
sì, esatto, mi ero imbattuta un po' di tempo fa in un video che spiegava qual è anche la forza comunicativa di Trump anche nei suoi convegni, no? E quindi il fatto di avere di stabilire un contatto molto vicino col pubblico, sì, anche in, sì, quell'occasione, cioè farlo ballare, per esempio, mettere la musica, che
sì,
uno dice
è molto, diciamo così, nazionale popolare, no? Sì. Come dicevamo prima, sa parlare alla pancia del paese e forse sa anche cosa il paese vuole sentirsi dire, probabilmente.
Certo,
questo si gioca.
Una rassicurazione sicuramente. Non mancano insulti, fake news, accuse, smentite, ovviamente. E il tutto è culminato, come dicevamo prima, nel discorso della vittoria che ha fatto la sera del 5 novembre, per noi prima mattina del 6 novembre, davanti a tutto il mondo. Adesso ascoltiamo alcune delle sue dichiarazioni
della vittoria di Donald Trump.
Grazie infinite. Vi ringrazio tutti, sono tutti i nostri amici, abbiamo migliaia di amici in questo incredibile movimento, un movimento mai visto prima. Francamente,
È stato il più grande movimento politico di tutti i tempi, non c'è mai stata una cosa del genere in questo paese. E adesso raggiungerà un nuovo livello di importanza perché noi aiuteremo il nostro paese a guarire. Il nostro paese ha bisogno di aiuto, un grande bisogno di aiuto. Sistemeremo i confini, sistemeremo tutto nel nostro paese. Abbiamo fatto la storia per una ragione stasera, e la ragione è proprio quella. Abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava fossero possibili da superare. Adesso è chiaro che noi abbiamo raggiunto il risultato politico più incredibile. Guardate cosa è successo, è pazzesco. Il nostro paese era devastato. Ringrazio il popolo americano per l'onore straordinario di eleggermi 47esimo presidente. Io combatterò per ogni cittadino, per la vostra famiglia, per il vostro futuro, ogni singolo giorno.
Insomma, appunto, io combatterò ogni singolo giorno per tutta l'America, appunto. E poi la frase più emblematica, sinceramente, che rimanda anche all'attentato: Dio mi ha salvato per salvare l'America. Insomma, con la sua rielezione l'America, il mondo intero e già i suoi fragili equilibri interni subiranno una notevole scossa, anche pensando ad esempio alle due guerre, no? Quella Russia e Ucraina e in Medio Oriente. La comunicazione del nuovo presidente, complice anche il ruolo di Musk, cambierà e la TV, come sempre, seguirà con attenzione e puntualità ciò che questa, ovviamente, libera scelta fatta dagli americani comporterà per il mondo intero. Noi torniamo tra pochissimo.
Just to cover it.
Born in the USA di Bruce Springsteen. E noi voltiamo.
Born in Romolo.
Born in Romolo, born and raised and graduated in Romolo.
E siamo sempre audience, la TV che si ascolta, certo, in questo mercoledì 13 novembre, 18:03:23. Ma andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Io adesso non
pagina,
parlo più, Charlie.
E ci facciamo un po' più meno seriosi. Andiamo un po' più, no, zero, perché non possiamo dire veramente niente. Ci facciamo appunto meno seriosi, stavo dicendo.
E apriamo le nostre pagine dell'intrattenimento.
Esattamente. E quindi andiamo a parlare di un programma che insomma è partito proprio da pochissimo.
Diciamo che si aspettava da tantissimi anni, appunto, proprio, cioè i fan di questo programma lo aspettavano follemente. E dobbiamo tornare addirittura al 2008.
Al
no,
2008,
Charlie?
Esatto. Quando andava in onda l'ultima puntata condotta da Paola Perego.
Ti salutiamo, ciao Paola.
Ti salutiamo come sempre. Della talpa, appunto, Franco Trentalance usciva allo scoperto.
Tu sai
rivelando
che è Franco Trentalance, no?
Assolutamente sì. Benissimo. Matteo, rivelando di essere lui la talpa, sempre con un pathos in studio, l'empatia assoluta della
Pensa
conduttrice.
Pensa che nel logo della talpa di sì, c'erano tre lance per dare un indizio.
Vedi?
Che era
questa,
Franco Trentalance.
Questa è una cosa veramente intelligente.
Detto a TV Talk.
Adesso c'è una rosa dei venti.
Esatto, adesso c'è una rosa dei venti. C'è una concorrente che si chiama la Marina La Rosa.
Attenzione, attenzione. Però questo sarebbe un po' scontato a questo
Secondo
punto.
Secondo me Marina La Rosa assomiglia un po' a Charlie, cioè, tra qualche anno, eh. Secondo
Nel senso
me
che sono due icone come Marina La Rosa, la cui qualità
Grazie,
è icona.
Certamente, ma andiamo avanti che è meglio. Icona allora, di Radio Yulm.
Certo, quello è indiscusso, ovviamente. Insomma, la talpa ora è tornata e capiamo un po' in che modo torna sui nostri schermi.
Sì, andiamo. Oggi
siamo
talpa
un po' fritti noi,
sì, cioè, guarda,
bolliti,
come se avessi festeggiato io. La bella notizia è che il programma ha finalmente trovato il terreno sul quale tornare in onda su Canale 5. Sempre per loro, appunto, per i fan del programma, la brutta notizia è che almeno in queste prime puntate, diciamo così, ne è rimasto poco o nulla. È stato, diciamo così, una versione molto molto rimaneggiata, come ho detto io, un po' low cost.
Sì.
Ma andiamo con ordine e ascoltiamo appunto le voci dei protagonisti di questa nuova talpa Who is the Mole.
Chissà dove si è nascosta per tutti questi anni. Finalmente è tornata ed è pronta a sfide impossibili. Nessuno sa chi è, nemmeno io. Sappiamo solo che c'è. Ed è la talpa.
La talpa è qui, tra di voi. E a pochi metri da dove ci troviamo in questo momento, lascerà la sua prima impronta.
10 concorrenti che si mettono in gioco. Un obiettivo comune, convivere e collaborare per aumentare il montepremi del gruppo. Ma soltanto uno riuscirà a vincerlo. Per raggiungere l'obiettivo, in ogni puntata i concorrenti affronteranno una missione ai limiti del possibile.
Non ci sono alibi.
Un unico concorrente cercherà di sabotare sia le prove che le missioni. La talpa. Alla fine di ogni puntata, un test di 15 domande eliminerà il concorrente più lontano dalla verità. Il concorrente che resisterà prova dopo prova, test dopo test, si aggiudicherà l'intero montepremi guadagnato dal gruppo. Misteri, sotterfugi, colpi di scena continui. L'avventura della talpa sta per cominciare.
E allora, insomma, la domanda è solo una: chi è la talpa? Secondo me la talpa è Charlie. Anzi, no, la nostra Sophie Baglions è la talpa.
La Sophie Baglions, che oggi non c'è, esatto, che salutiamo.
Allora, insomma, diciamo, ragazzi, niente Yucatan, niente Kenya, niente Sudafrica. Per la quarta edizione del programma siamo rimasti in Italia, più precisamente a Civita di Bagnoregio. Proprio,
io ci sono andata.
Insomma, una località esotica.
Ma è carina, però.
La prima prova. Bella. Appunto di questa nuova edizione.
Esatto, diciamo che dimostra che non per forza bisogna andare oltre l'oceano per riportare in vita un reality game, anche se diciamo che il capitolo prove, come poi diremo più approfonditamente,
sì,
dopo, è un capitolo che mostra le sue debolezze. Abbiamo visto il primo gioco di questa nuova edizione, che consisteva nello stare al centro di una piazza deserta legati con delle corde.
Hai mai fatto, Charlie, te?
No.
Stare legata con delle corde? No,
io faccio cose normali, tranquille. Non mi
diciamolo anche a gli ascoltatori, così lo sanno.
Ecco, e insomma, l'obiettivo era cercare di liberarsi in un breve tempo per
Annalisa
aprire uno
dice
scrigno.
Che invece non è vero. È che
tu ma dai... voi fate delle supposizioni.
Se vuoi intervenire,
io sto cercando di portare avanti un programma che altrimenti affonda se fosse per Matteo. Quindi comunque ritornando alle nostre prove,
65esima e ultima puntata
non esattamente insomma quelle prove mozzafiato che uno si aspetta. Tu pensa se qualcuno magari dalla finestra Civita di Bagnoregio ha assistito mentre faceva il suo sughetto,
sì, c'era lì soffrita
e si vedeva questa scena,
ha diretto le auto e diceva dai legatevi, vai,
c'è gli Hunger Games, boh.
Insomma, diciamo la verità, la talpa ha cambiato pelle nel corso di questi anni appunto di assenza. Ma veniamo alla conduzione appunto di Letta Leotta. Un po' io l'ho definita Charlie, la nostra dilettona.
Diciamo che fisicamente non è che rispecchio proprio di Letta Leotta.
Diciamo che fuori onda ha detto che ti mancano delle cose.
Mi mancano delle
gli anni di
gli anni di esperienza,
gli anni di esperienza da Zonzi.
Esatto, col calcio. E insomma, la tra l'altro, ecco, un altro punto diciamo di debolezza è anche che la diretta è stata abbandonata per un programma già registrato, che quindi sì, mostra i suoi elementi di svantaggio in un certo senso, da un certo punto di vista, perché è vero che hai una cura sul programma molto più
serrata,
però manca l'elemento della diretta che
diciamo che in alcuni docu reality uno su tutti Temptation Island può funzionare, ma sì, perché Filippo Piscina non è che può fare delle dirette dove si dice
chiaro,
allora come va le tue corna, capito?
Certo,
però cioè nel senso
bene, grazie.
In altri reality stanno bene su tutto,
sì.
In altri reality invece non funziona così. Anche perché l'assenza della diretta dello studio è stata proprio voluta da Pier Silvio Berlusconi. Quindi io mi sposto subito la nostra analista prestata per chiederti cosa ne pensi. L'hai seguita la talpa e cosa ne pensi?
Ho seguito solo un pezzo della talpa perché poi ho avuto molto rispetto per la mia persona e ho detto vabbè, è andata bene così.
Basta così,
ho fatto abbastanza. È comunque molto indicativo che la talpa si nasconda nella provincia di Viterbo, secondo me.
Sì. Ma poi quelle località non so esotiche, a un certo punto appunto dice anche no, benvenuti all'inferno di Letta Leotta. Quindi l'inferno
quindi
è
civile.
Però effettivamente se c'è nata Charlotte può essere un po', così, ragazzi, un po' caliente.
No, con tutto il bene che possiamo volere a Civita di Bagnoregio, giusto?
Sì, salutiamo.
Tra l'altro c'era uno citato da Dante nella Divina Commedia che era da Bagnoregio.
Ah, quindi voi
per
vuoi
non
dire
mi ricordo il nome,
vede,
però
Leotta stava chiamando
secondo
la
me
Divina
sì,
Commedia,
era sicuramente una cheat. Sì, sì, sì.
Vai senza questi dettagli danteschi.
No, e poi detti dalla nostra dottoressa.
Scusa, cioè
no, credo ci fosse alla base una grande riduzione del budget.
Sicuro.
Che sicuramente
non si spiega.
Che spiega per quale motivo non avessero abbastanza soldi per richiamare la Paola Perego, che invece secondo me fa un figurone a citofonare. I due con Simone Ventura,
mamma mia,
io non mi
sì,
perdo
lei
una puntata.
Lei canta come me Charlotte.
Sì, potrei... no, vabbè, allora
è
io
geniale.
A Sanremo abbiamo fatto cantare tutti.
È vero.
Poi spiega perché ci siamo spostati nella provincia di Viterbo e non siamo più in Kenya, e spiega anche l'assenza della diretta, perché sostanzialmente la diretta è molto più costosa e soprattutto è molto più imprevedibile,
anche
specie
più lunga.
Se ti basi su una conduzione che è diversa, che viene da un genere totalmente diverso, perché la Leotta è figlia di una televisione che è calcistica,
certo,
che si basa su un prodotto
asciutta,
che già c'è e dove bisogna commentare i commenti del calcio, cioè
certo,
per quanto uno può essere estroso, per quanto uno possa essere artista, cioè alla
quelli
fine
sono,
quelli sono i commenti che bisogna fare, bisogna rendere a parole quello che una persona che è davanti alla televisione vede già di per sé.
Esatto.
Quindi la conduzione era un rischio, mettersi anche nella condizione della diretta di un programma era un lancio un po' troppo complicato, un po' troppo ambizioso. Lei l'ho trovata molto debole, sinceramente, cioè è bellissima,
diciamo, si deve fare le ossa
così. Si deve fare le ossa, sì, comunque ha fatto una puntata e adesso io sto qua parlando come se mi avessi, cioè come se io al suo posto avessi fatto una
gran
valutazione,
esatto, cioè come se dietro avessi tipo degli anni di Sanremo, degli anni della talpa, adesso potessi decidere io a quali casi di produzione affidarmi. Però è anche vero che non sono convintissima che quella lì sia la sua quadra, cioè mi sembrava che pur essendo la prima puntata e quindi comunque un po' di caghetta c'è, anche se sei dieta Leotta oggettivamente.
Termine tecnico, giusto?
Sì, questo è un termine tecnico, sì, noi lo usiamo spessissimo a TV Talk, la famosa caghetta. Cioè, comunque no, è un po' fredda, cioè mi sembra che non si stesse divertendo nemmeno lei a dire questo è l'inferno, benvenuti. Cioè, se non ti diverti a fare una cosa in televisione dove la gente si lega in piazza...
Anche perché
allora forse
è un programma di intrattenimento.
Esatto,
alla fine.
Capito. È un programma di intrattenimento che va su canale 5. Ti devi divertire perché sai che stai facendo televisione che deve divertire.
Faccio un'altra domanda. Pensi che sia stata scelta di Lettere Leotta per la forza del suo nome, del personaggio, più che per le capacità di conduzione?
Beh, può essere, cioè può essere che sia tutta una questione di ricambio di volti, di passaggio, che ultimamente stiamo vedendo volti della Rai che passano a Discovery, che passano sul 9,
certo.
Quindi può essere anche una scelta di allargare quella, la platea di volti a cui aspira Canale 5, perché non è un volto che ha dietro appunto uno storico, una gavetta nei programmi di conduzione e intrattenimento.
Fatto Doc Reality, che era Il contadino cerca moglie, ma anche lì non siamo...
Ma Il contadino cerca moglie penso che abbia storicamente una maledizione addosso, sì. Cioè può condurlo anche Maria, e con Maria intendo l'unica vera Maria, cioè la De Filippi, ma comunque rimane Il contadino cerca moglie, cioè non gliela fa.
Il rischio è ritrovarsi Amadeus a condurre la talpa, io ve lo dico.
Il prossimo format che recupera Amadeus non è Il contadino cerca moglie, ma Il contadino cerca ortofrutticolo, perché il gioco non cambia il titolo un pochino per ragioni diverse.
Allora, insomma, la talpa non è Temptation Island, questo l'abbiamo capito. L'assenza di studio di dirette del pubblico presente azzoppa il progetto. L'inizio del programma con Diletta Leotta, appunto, che entra nella corte delle spie, i concorrenti sedutori su uno sgabello uno accanto all'altro, che si battevano tra di loro le mani, e poi con delle clip ha trasformato un po', diciamo così, anche la talpa in un grande fratello, con questo talk dove si chiede appunto chi è la talpa, che depotenzia poi il programma alla base, no Charlie?
È vero, e insomma volevo soffermarmi un attimo su un po' quello che dicevamo prima, anche un paragone che diventa inevitabile ovviamente con Paola Perego, e diciamo che la ragione dietro a questa cosa è che da studenti di televisione sappiamo anche che molto spesso certi programmi si legano a determinati volti che
certo.
Diventano di fatto brand, diventano marchio, no, del progetto, e quindi diciamo che forse questo passaggio è ancora un po'...
Era molto delicato. Sì. E diciamo era difficile non far rimpiangere Paola Perego, che tra l'altro con molta sportività ha fatto anche proprio l'in bocca al lupo sui social a Diletta Leotta. Ma veniamo, Charlie, alle prove, perché
esatto.
Alla fine parlavamo anche di quello.
Esatto, dicevamo che appunto forse sono un elemento un po' debole di questa nuova, di questa rinascita della talpa. Dicevamo prima, la prima prova che era legarsi, appunto slegarsi da una corda per aprire un baule, ne abbiamo già
cosa
parlato.
Cosa che Charlie ne fa tutti
ma
i giorni.
Secondo te sì, ma sono cose non vere. La seconda, che è la grande prova di puntata, sembrava un po' un incrocio di fatto tra una sfida un po' alla Ciao Darwin e l'Isola dei Famosi, ovvero prendere una moneta tra le fiamme con un guanto ignifugo, correre tra le vampate di fuoco e salire su una rete per gettare la moneta dentro una bocca di cartapesta.
Completamente decontestualizzato, senza, cioè, giusto perché Lieta doveva dire questa è l'inferno.
Esatto,
ragazzi.
È una miscellanea di altri. Perché una moneta con, vabbè, tanti perché
ci mancava soltanto Paolo Bonolis che diceva non cincischi.
Esatto, no, veramente esatto. Questo parallelismo con Ciao Darwin forse può effettivamente reggere. E l'assenza della diretta, come dicevamo anche prima, toglie poi ogni possibilità
ha detto
di
anche la nostra amica di puntata.
Esatto, di imprevisto, di reazione fuori programma. E quindi tutto è perfettamente confezionato e su questo siamo d'accordo, però manca un po' quella naturalezza che è data dall'emotività, dal momento.
Anche dall'imprevisto,
certo.
Appunto, il pathos e anche l'interazione live poi tra i diversi concorrenti.
Certo.
Ma veniamo all'ultima chicca di questa talpa, appunto, che è la vera novità, forse la cross-medialità di questo format, perché la novità più rilevante, voluta proprio da Pier Silvio Berlusconi, è la formula cross-mediale del programma. Mediaset ha pensato ad una formula sperimentale innovativa, dove ogni settimana verranno anticipate la messa in onda, appunto, del reality di Canale 5 proprio sulla piattaforma di Mediaset Infinity, con un nuovo format che è la talpa detection, no? Giusto, Charlie?
Giusto, un format pensato solo per Mediaset Infinity, che metterà il focus su quelli che sono gli elementi di investigazione e action del programma. Che cross mediale, ma potremmo dire anche un po' transmediale, mi permetto di dirlo perché ci ho fatto una tesi,
certo,
sulla transmedialità,
certo.
Quindi è giusto per puntualizzare.
No, però è vero, è vero. Tra l'altro si diceva, poi lo vedremo tra pochissimo negli ascolti, in conclusione di questo blocco, che la versione su Mediaset Infinity è molto più vista rispetto paradossalmente alla versione in televisione. Veniamo quindi al capitolo ascolti, perché La scommessa appunto crossmediale per ora si può dire vinta, con oltre 3,5 milioni di video visti e 815.000 spettatori solo su Mediaset Infinity, risultando, ragazzi, uno dei contenuti più visti della piattaforma nell'ultima settimana solo su Mediaset Infinity. Ma veniamo al fronte televisivo, no?
Sì, Parmi. Sul fronte ascolti TV, il format, spostato dalla sua collocazione originale il martedì al lunedì sera, soffre un po' di più, con una media che si attesta nelle prime due puntate intorno ai 2 milioni
83.000,
scusate, abbiamo dei numeri un po' sballati,
e 500 spettatori
con il 13,29% di share.
E questa è la media solo delle prime due puntate, ce ne sono altre quattro, andremo a vedere. In conclusione faccio una domanda alla nostra appunto amica di puntata, non che è la talpa, perché a questo punto non lo sapremo mai, cioè, lo sapremo, è Charlie.
Sì, sono
che
io.
Si lega insieme agli altri concorrenti.
No, questo lo faccio in altri momenti.
Io e te lo facciamo fuori onda.
Esatto, venite in via Carlo Bo per scoprire che cosa succede nei fuori onda.
Che bello. No, ma ti chiedo, avrà vita lunga questa talpa?
In maniera molto cinica posso dire che le puntate che hanno pagato le metteranno fuori per forza. Ma non vorrei capire quanta presa possa avere effettivamente un programma recuperato e praticamente rifatto totalmente, cioè rimane solo il nome della vecchia talpa, perché la Paola Perego era un'ispettrice Colombo, cioè il fare da investigatrice molto più forte rispetto a quello di Diletta Leotta, che ha un carattere che per adesso non sembra tanto importante. Spicare. E anche queste prove, cioè legarsi, scambiarsi la moneta infuocata, cioè
sì, niente di troppo,
niente di troppo, e poi i concorrenti che fanno un po' fatica ad interagire con quel fare un po' sempre sospetto, è un po' un insieme di tanti diversi factual, tanti diversi reality che si incontrano in questo budino, in questa ciotola, quindi non so quanta vita possa avere. Più che altro mi chiedo quanto appeal possa avere sugli spettatori, cioè che forse lo guardano più perché fa ridere e non dovrebbe far ridere.
Però posso dire, un pubblico che guarda anche programmi come per esempio Ciao Darwin, sì. Ora tutti quelli che guardano Ciao Darwin non me ne vogliano, però è un pubblico che probabilmente questo tipo di contenuti li apprezza, sì, mi verrebbe da dire.
No, quello assolutamente.
Anche
solo
perché
che
tra
poi...
gli autori c'è proprio Marco Salvati, che è uno storico appunto autore di Paolo Bonolis.
Il rischio è poi quello sempre di guardarlo perché ti ricorda Ciao
certo,
Darwin.
Certo, esatto. Certo, non perché ha un'identità solida.
Mi chiedo se possa avere una vita poi in futuro come presa della talpa, perché è la talpa e non perché mi ricorda un programma che mi piaceva prima, che adesso non fanno più, quindi... Quello sì, è un esperimento, però non so quanto è riuscito.
Allora, noi salutiamo e ringraziamo la nostra Martina. Grazie perché mille. Ci deve lasciare.
Grazie, la guarderemo a TV Talk, ovviamente.
Vabbè, assolutamente, anzi, ricorda l'appuntamento.
Siamo tutti i sabati in diretta su Rai 3 alle 15.
Impossibile sbagliarsi, alle 3 su Rai 3.
Alle 3 su Rai 3, è bellissimo.
Schiacciate sul telecomando, Rai 3.
Esatto. Serve un filmato facile. Far vedere dov'è il 3. 1, 2 e poi c'è il 3.
Faremo un video per i social.
Allora, insomma, anche la talpa lo scopriremo, noi non sappiamo chi sia e dove si sia nascosta in questi anni, ma quello che è certo è che questa non è la vera talpa. Dell'originale abbiamo solo un lontano ricordo.
Ed è proprio quello che ascoltiamo adesso.
Che ci cantano proprio di ricordi.
Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno. Meglio bruciare che spegnersi lentamente, l'ha detto chi non deve illuminare gli altri. Ma io ho paura sempre di rimanere al buio, mentire alla tua mente mentre provo a salvarti. Meglio non dire niente aspettando il mattino, sorrido se penso al nome che tu mi darai domani. Per insegnarti ancora il segno della croce, così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani. Vedi, ci sono dei ricordi che mi tevi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. Ieri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi, che potevamo che la morte volando leggeri. Ma in chiesto dimmi cosa temi, in che cosa credi, la mia risposta sei tu. Ti
stupirà ma non sono più geloso del passato in cui non c'ero, anzi mi manca di più, perché seguivo la topografia dell'io da solo, l'astronomia del noi due, me l'hai insegnata tu. Ora ti mangi da dentro, piccolo pianeta spento, dopo una briciola di vento e un buco nero e un occhio blu. E sono poco più di un giamevù, tra tutte queste persone, dalla mia testa io gioco a tabù, perdo se dico tuo nome. Di Aducanu Mar e penso che pure stanotte presto finirà. Io ti terrò la mano, tu tienimi l'anima, eppure se non sai chi sono non lasciarla mai. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, guardo mentre dormi, ma solo ieri c'eri nei giorni neri. Dimmi cosa temi, che cosa credi, la mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu.
Pinguini tattici nucleari, ricordi su www.radioyulm.it. Sono le 18:24:41. Siamo in diretta con Audience, la TV che si ascolta.
In questo mercoledì 13 novembre, ascoltateci anche sui nostri social Facebook, Instagram, @ Radio Yulm e sul nostro numero WhatsApp
331 14 38 923.
Guarda come andiamo a Charlie, perché ormai è...
No, l'ho imparato a memoria, all'ultima puntata l'ho imparato a memoria.
Ma magari non è l'ultima, che ne sappiamo noi?
Non lo so, io lo dico per scaramanzia.
Allora, partiamo dalle premesse con un ritorno al passato, no Charlie?
Esatto, oggi parliamo un po' di ritorni al passato e lo facciamo dicendo che la corrida è Corrado e fin qui c'è poco da dire. Parliamo infatti del famoso programma La Corrida, che è ritornato sul 9 con la conduzione di Amadeus. Diciamolo, tre sono le componenti di questo format: conduttore con un'eventuale spalla, dilettanti e pubblico in studio, con il quale ovviamente è fondamentale le gare per chi è a casa.
Eh sì, ma com'è andato questo ritorno del padre di tutti i talenti, tra l'altro nato proprio in radio e poi sbarcato sulla TV generalista e ora arrivato sul canale di punta di Warner Bros. Discovery sotto la guida di Amadeus? Allora direi, ascoltiamo qua le voci dei protagonisti della prima puntata andata in onda mercoledì scorso. Ascoltate.
Benvenuti alla prima puntata della Corrida. Sono emozionato perché è un programma che appartiene alla storia della televisione.
Promettete voi di onorare questo palco con la vostra arte e il vostro genio, sapendo che potrebbe essere incompreso?
Che cosa fa di speciale?
Allora, lui intanto fa il corista con me.
Ofelia sta portando un'asta, sì. Quindi suppongo, insomma, non so, lei cos'è, cantante?
No.
No. Ballerino?
No.
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 All right!
Lei è vestito da Freddie Mercury, ma canta
Eros Ramazzotti.
Ramazzotti.
Tu dirai perché?
No, non mi interessa.
No, non ti interessa.
Lo salvi o no?
Lo salvo.
Lo
sì,
salva. L'augurio che ti facciamo è quello di poter diventare veramente una cantante, di farlo per lavoro. Di fare... Pubblico sovrano della Corrida ha deciso che a vincere la prima puntata sia Federica da Sesto San Giovanni.
Comunque mancava l'urlo, la cantata di Sofia Callas, come l'abbiamo chiamata l'altra volta, la nostra regista che salutiamo.
Ciao,
oggi
Sophie.
Abbiamo Annalisa che ringraziamo. Che...
Sì, sì, perché lei è la nostra Sofia Callas, che è anche la talpa.
Anche, sì, poi lei è anche parente di Baglioni, no, non è così, però per noi lo è. Ma andiamo avanti.
Insomma, dall'audio si sente tutto tale quale al passato, con un'unica novità introdotta, il capopopolo. L'introduzione del capopopolo, che ha la possibilità di salvare qualche caso disperato un po' come Charlie.
No, io non li salvo, mi fanno affondare insieme a loro.
Ma tu non,
Matteo,
sei il capopopolo, no, tu sei
no,
la
no,
dilettante,
no, no,
allo sbaraglio.
Sì, 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 io prendo tutti questi dilettanti e andiamo tutti allo sbaraglio insieme.
Salutiamo tutti i dilettanti.
Tutti i miei dilettanti.
Insomma, finisce questo appunto capopopolo per ridurre il potere del pubblico sovrano. Il pubblico fisica, il capopopolo salva. Si tratta ovviamente di un elemento introdotto per recuperare i personaggi del momento e far sì che partecipino alla trasmissione per ovviamente più dei pochi minuti concessi per l'esibizione, no Charlie?
Sì, si tratta di un escamotage per allungare i tempi di un programma che deve arrivare a mezzanotte e mezza. E tra l'altro la presenza nella prima puntata di Nino Frassica è stata azzeccata. Tra l'altro, nonostante diciamo sia un volto un po' inflazionato ultimamente,
in questo, sì,
lo vediamo un po' dappertutto. Nella puntata di stasera il capopopolo sarà Frank Matano,
un altro comico, tra
esatto,
l'altro, appunto. Insomma, però la vera...
Ma la comicità sta spingendo molto in televisione ultimamente.
Lo dicevamo anche nell'ultima, sì, puntata. La vera anima del format restano ovviamente i dilettanti.
Certo.
Andando velocemente sulla nuova sfida di Amadeus, forse Amadeus è fin troppo ha studiato fin troppo il maestro Corrado, per rispetto ovviamente alla tradizione di quello che è un format storico.
Esatto.
Adesso Amadeus ha bisogno di trovare una sua nuova cifra e ad Amadeus, si sa, le sfide piacciono.
Sicuramente non ci deluderà, ecco.
Visto che però stiamo fremendo per la rubrichetta di Charlie,
esatto,
veniamo velocemente agli ascolti, perché diciamo era un vero terno all'otto, visto che ovviamente il suo chissà chi è sul 9 non sta ovviamente brillando, no?
Esatto, nella prima parte in onda dalle 21.40 alle 23.18 si sono registrati 983.000 spettatori con il 5,5% di share, mentre nella seconda, che va dalle 23.24 a mezzanotte e mezza,
precisa,
più o meno,
si vede che sei laureata,
che sono
precisa,
adesso che sono dottoressa ovviamente ti spacco il minuto e anche altro e...
Allora, lo facevi anche prima,
è
però.
Vero, è vero, non è una novità, con 670.000 appunto spettatori con il 6,6% di share. Diciamo che l'operazione nostalgia ha trovato il suo pubblico con numeri modesti, ma che rispetto ai risultati del preserale sono comunque un trionfo e risollevano il canale.
Sì, anche perché alla fine la media finale è del 6% di share, che ovviamente si avvicina anche ai numeri che fa Crozza sempre sul 9, quindi sono ascolti molto in media con la rete. Insomma, i dilettanti allo sbaraglio sono tornati, ma vedremo se questa nuova prova sarà superata ovviamente ancora una volta da Amadeus. Il pubblico ovviamente è sovrano e quindi a lui che appunto governa e controlla tutto, l'ardua sentenza. Adesso cara Doc,
sì,
c'è tra poco la tua rubrichetta,
sì,
ma prima cosa c'è?
C'è prima un nostro jingle.
In Rai,
facciamo...
in Rai c'è il Golden Minute, noi abbiamo in radio il Golden Jingle. 15 secondi, quindi. 15,
vai.
14, 13.
Your way to play.
E allora, insomma, ci siamo. Siamo di nuovo in diretta 18:31 e 16 secondi. E siamo pronti per la prima rubrichetta.
Da laureata.
Da laureata,
pensa, la dottoressa.
Oddio, pensa.
E di quella meno preparata, pensa, guarda.
Insomma, è il momento della nostra personalissima dottoressa Jo. Oggi vedremo di cosa ci parlerà. Io, come sempre, non so niente. E allora devo dire solo una parola. Sigla!
È qui con noi. La bravissima, la boomerissima, sugar festivalissima, sempre con noi, a quest'ora della notte vivacissima, effervescentissima, lei che balla è la più bella, lei che brilla è la più stella, è proprio lei.
Charlotte Ferrari, la nostra dottoressa!
Ed eccomi, per citare il grande direttore artistico di questo programma, che ricordiamo è Audience, la TV che si ascolta. Direi che questi applausi
puntata,
li possiamo anche far
scemare.
Scemare, esatto. E chiamo dalla regia la base, la nostra base, che consacra ogni rubrica.
Vogliamo fare un applauso alla nostra regista di oggi, appunto Annalisa, perché davvero
che
il compito è stato
veramente
arduo,
esatto,
eh?
È stata quindi veramente, ci ha salvati in corner.
No,
diciamo
è vero,
così,
verissimo, quindi davvero chapeau, come
sì,
direbbe Loretta.
Dovevo mettere io le mani di nuovo in regia, non so se ero
la dottoressa
capace.
Però
è tutta un'altra cosa, mani.
Credi, cioè, queste mani
no,
possono essere più, ma possono essere ferro.
Allora, il tema della rubrichetta di oggi è un altro programma icona della nostra
televisione.
Ti tu
ami follemente,
e appartiene a un canale che è uno dei miei preferiti. Matteo, secondo me, bazzica poco su questo canale, ma io sono veramente affezionata.
E io sono più generalista.
Tu sei più generalista, io sono un po' più particolare.
Io sono il direttore artistico, sto sulle generaliste.
Giusto, mi sembra corretto. Io devo portare quella quota un po' più trash. Stiamo parlando di Real Time, stiamo parlando del programma Primo Appuntamento, Matteo. Lo conosci?
Certo, oh, che lo conosco, ecco. Tu hai mai fatto, quanti primi appuntamenti hai fatto in questo?
Tanti, il problema è quanto poi sei andata avanti
sono duraturi,
dopo.
Certo, salutiamo tutti i primi appuntamenti,
tutti i dilettanti della
allo sbaraglio
che hanno
e salutiamo anche la tua famiglia a questo punto, mamma
certo.
Gloria, papà Massimo Giletti, nonna Rita,
tutti
e anche Mr. President, ciao.
Io tra un po' veramente
io l'ho detto a tua sorella, esatto, tra poco sarai tu alla White House.
Sì, ma andiamo avanti perché allora io vorrei cominciare con questa frase che
dai, una citazione.
Con una citazione,
l'hai messa anche nella tesi.
I veri discorsi cominciano con le citazioni, quindi
fermi,
chi entra nel nostro ristorante non vede l'ora di innamorarsi. Queste parole chi le pronuncia, Matteo? Chi le pronuncia? Le pronuncia Flavio
Montrucchio,
che per me il primo appuntamento si può fermare già da lui.
A Flavio Montrucchio, perché
a Flavio Montrucchio,
ricordiamolo per gli ascoltatori, è nel range di Charlotte, quindi è perfettissimo.
No, allora io dico semplicemente che Flavio Montrucchio sicuramente è un grande conduttore che rende piacevole questo programma.
L'hai detto tu,
io non l'ho detto.
Ma perché so quello che pensi,
allora,
Charlotte Ferrari, dottoressa.
Per chi non sa di cosa
dottoressa
stiamo parlando,
dottoressa di sta grandissima tesi.
Comunque ho fatto una grande tesi, insomma, ricordiamolo, perché qua sembro veramente una scapestrata, ma poi alla fine sono anche intelligente, credo.
No, questo è verissimo.
Ma facciamo parlare questo programma, che è un programma, per chi non lo sapesse, in cui c'è una coppia che si incontra in questo ristorante.
Una Charlotte Ferrari, diciamo
qualunque,
così,
che incontra
un dilettante allo sbaraglio qualunque.
Esatto, si incontrano e dovranno sostenere insieme una cena e conoscersi per poi decidere se tornare a casa insieme oppure no.
Ma tu, a parte di
ecco,
già, partecipi? Resti mai?
No, assolutamente. No. Ma ti spiego già perché. Perché io odio l'appuntamento al ristorante. Cioè, per me non c'è situazione
che,
più difficile.
È vero
difficile.
Che avevamo fatto il match con Marta durante un open day.
Sì.
Che avevi
è vero,
detto questa
detto
cosa
e
avevo detto che anch'io non sono per i cliché convenzionali.
E allora siamo a posto,
vedi?
Matteo.
Ma siamo una coppia di
fatto. Ma noi non abbiamo neanche bisogno del primo appuntamento.
Esatto.
Ma passiamo già a oltre.
Dopo 65 appuntamenti.
Cioè, vuoi mettere? Ma non ti sopporto più per una cena insieme. Comunque, ecco, situazione di disagio, di partenza, perché sei veramente in questo tête-à-tête con questa persona sconosciuta, devi, oltre che parlare e cercare di mostrare il tuo lato più normale, umano e relazionale, devi anche mangiare, che ti pone
può
tutta una serie
una
di difficoltà. Può
essere una sfida, se sei in un primo appuntamento hai un po' di
motivo
ansia,
per cui i primi appuntamenti non si fanno dove si mangia, non si fa neanche l'aperitivo, perché tu prendi le olive. No, perché aspetta,
per
io ti pongo questa situazione. Ti portano le olive all'aperitivo. Adesso
ti
la
strozzi.
Cena, probabilmente c'hai forchetta e coltello e mangi un piatto che non sono delle olive. Però poni l'aperitivo come luogo del primo appuntamento. Io le olive, disputare l'osso davanti a un mio potenziale.
Ma non ci sono quelle senza nocciolino?
Futuro. Sì, infatti dovrebbero esserci, ma non
solo,
sempre ci sono. E quindi tu devi fare questa cosa orrenda di sputarlo. È veramente brutto. È veramente brutto. Quindi. Punto uno.
Facciamo un appello a tutti i ristoranti.
A tutti i ristoranti, esatto, per favore, olive denocciolate.
Denocciolate.
Assolutamente.
Ecco.
Olive taggiasche, per esempio, con
quindi
un bel.
Flavio te le presenta già snocciolate. Te le snocciola lui.
Vabbè, ma con Flavio Montrucchio non c'è neanche bisogno delle olive, cioè nel senso.
Limoni direttamente.
Vabbè, vabbè, dobbiamo sempre sfociare nel trash, eh? Noi non è che se parliamo di trash dobbiamo essere trash anche
seri,
noi.
Ma non ce la
comunque facciamo. Questa situazione dell'appuntamento in cui non puoi scappare perché al ristorante sei lì veramente, no, all'aperitivo tu puoi dire un attimo, no guarda, oddio, devo, mi ha chiamato mia madre, al ristorante sei veramente lì
vincolato.
Non puoi fuggire. Comunque il bello è che tu entra questa, la prima persona della coppia, che può essere lui o lei, e incontrano appunto prima di tutto Flavio Montrucchi, e già lì dici, beh, stabilisce una bella sticella. Io non andrei oltre a conoscere, perché sicuramente può solo essere una un decadimento, può solo essere in discesa. Poi trovi il barista che inizia ad accogliere la prima persona della coppia, che dà un drink, così, quindi già tu arrivi a sederti al tavolo che neanche c'entri la sedia tendenzialmente, perché già sei abbastanza
ma stai parlando di te?
No, anche perché io gli appuntamenti non li faccio.
Confermo.
Fatto sta che abbiamo delle asticelle belle alte, no? E poi dopo ti trovi ovviamente un reietto della società, perché se
un dilettante allo sbaraglio.
E certo, perché se ti riduci ad andare a primo appuntamento vuol dire che veramente le hai provate tutte e non hanno funzionato.
Ti manca solo uomini e donne, forse.
Probabilmente sono tutti quelli che io scarto, che dicono basta, io non ne ho veramente le scatole piene.
Oh, se lo dice da sola, cioè ragazzi, da dottoressa fa pure
disperati,
questo.
Disperati, poverini, poverini, veramente disperati. Poi in realtà anche la quota rosa spesso è molto disperata, magari è ti vero. Ritrovi la romana tassista che vive, che va in vacanza a Coccia de Morto, come
Paola
il famoso...
Perego.
No, Paola Cortellesi. Oggi veramente facciamo un calderone di cose che senza precedenti. E quindi quella, la tipica romanaccia un po' che poi va in spiaggia, si porta la parmigiana di melanzane e dopo chi si è visto, si è visto.
Ma senti,
sì, dimmi.
Io so
sì.
che
c'è
anche una serie su Netflix che sta spopolando praticamente. Sì. Che è Inganno, questa serie su Netflix pazzesca.
Ma questo volo pindarico non lo contestualizziamo, non c'è una.
Nel senso che loro in questa serie hanno saltato il primo
appuntamento.
Giusto.
L'ho vista questa serie, guarda,
volevo sapere
proprio...
se l'avevi vista. E insomma, cosa ne pensi di questa serie?
Ah, è una serie molto carina. Allora, devo dire che contestualizziamo.
Dacci una recensione.
Allora, innanzitutto guardatela, perché non voglio spoilerare. Parla di questa donna piuttosto anziana che trova questo toy boy. Si può dire toy boy? Possiamo dirlo.
Sì.
Toy boy in questo spettacolare panorama partenopeo, per stare anche un po' in tema con Sorrentino. E sì, i due si innamorano, però c'è sempre il dubbio che questa relazione in realtà abbia dietro interessi che vanno oltre.
Economico,
esatto.
Diciamo che è la vita di Charlotte al contrario.
Ma non è vero, vengono sempre fatte queste affermazioni
su
di me.
Tu sei la toy girl, no?
Ma io al momento non sono proprio niente, cioè veramente c'è carenza.
Facciamo un appello allora, fai un appello.
Facciamo un appello al 331 14 38 923 se facciamo volete
dei casting.
Se volete candidarvi. Allora vi dico già che il primo appuntamento non lo faremo.
Invece di Sanremo che... giovani facciamo Sanremo vecchi. Saremo vecchi.
No, vi dico che preparatevi, non ci sarà un primo appuntamento al ristorante, semmai ci facciamo due passi.
Dai delle istruzioni, ecco, brava.
Ah, è diventato invito a cena questo. Senza l'invito a cena, per chi non sa il riferimento.
No, perché poi scriveranno al 331-1438-923.
Mandate la vostra candidatura, voglio l'altezza, colore degli occhi,
l'altezza,
capelli.
L'altezza della statura.
La statura, certo. Anche la statura intellettuale. Ok, perché comunque anche
io
quella
me ne sto per andare.
No, veramente oggi è una puntata che ci sta veramente sfuggendo di mano.
Tu dovresti anche essere l'ago della bilancia, che sei laureata qua.
Hai ragione. Tu mi servi queste cose e io non so più come
sbarcarmi. Però stavi dicendo che ti ho interrotto.
Stavo dicendo che potete mandare le vostre candidature. Faremo un bel giro a piedi in Parco Sempione, al tramonto. Però dopo non vi aspettate l'aperitivo, perché non verrò a mangiare le olive con il nocciolo davanti a voi.
E se non c'è le olive, c'è qualcos'altro, va bene.
No, perché tipo le patatine si spezzano, ti cadono addosso.
Cioè proprio...
Sì, è terribile, non va bene.
Quindi un primo appuntamento ideale tuo quale sarebbe?
Una passeggiata.
Jogging.
No,
perché
jogging
stai facendo
no.
Pilates, lo diciamo anche.
È vero. E salutiamo anche un attimo Mr. President, che evidentemente non sa che sono in diretta e mi chiama proprio in questo momento. Ciao Mr. President.
Ciao Mr. President. Io direi, Charlie,
sì,
che forse è
direi
meglio
che abbiamo,
far parlare
abbiamo,
la musica.
Sì, sì.
Allora, intanto noi ringraziamo la nostra Charlie, abbiamo chiesto e anche oggi ci ha risposto.
Abbiamo risposto, abbiamo
non uno, ma ben due prodotti abbiamo analizzato oggi.
Sì, sì, sì. fateci sapere se ne volete di più.
Io direi di far parlare la musica con Mina. Lei canta appunto ancora.
Ancora
è quello che dice Charlie nei confronti di un aperitivo. No. Di una passeggiata.
Esatto.
Ti capisco, se mi lasci ti tradisco. Ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto. Tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore. Sì, se poi strappo un tuo lamento, ha importanza questo mio momento, perché io ti chiedo ancora il tuo corpo, ancora le tue braccia.
Siamo sempre in diretta audience, la TV che si ascolta, 15, 14, 31 secondi.
Dobbiamo chiudere.
E insomma,
stringere.
Diciamo che in questa puntata abbiamo parlato di tanto, no? Abbiamo appunto parlato di talpe, con la corrida abbiamo parlato di tori, ne abbiamo parlato anche fuori dalla rubrichetta, tra l'altro, ma insomma diciamo
vabbè,
che...
Matteo deve sempre lanciare queste frecciate.
Abbiamo fatto lo Zol, la talpa. Adesso Mr. President,
Mr. President,
rispondiamo,
deve smettere di chiamare.
Allora, siamo arrivati alla fine di questa 65esima puntata di Audience, la TV che si ascolta. Noi facciamo subito. Grandissimo applauso e ringraziamento
alla nostra regista, Annalisa,
che oggi davvero ha fatto l'impossibile praticamente. Grazie Anna, grazie. Facciamo così noi.
Facciamo analogico.
Sì, no, ma guarda che l'analogico sta tornando. Sì. Allora, noi torniamo ovviamente mercoledì prossimo con una nuova puntata in diretta.
Spero di esserci io.
Ma guarda, fai un appello, stavolta serio, al direttivo.
Al direttivo.
Mancano poche puntate prima che Audience chiuderà
definitivamente. Perché la regola, la regola è che in Radio Yulm si può rimanere finché uno ovviamente è studente. Io
esatto.
Teoricamente da lunedì non sono, ho finito il mio percorso.
Tecnicamente,
e quindi
esatto.
Dobbiamo capire se si riuscirà ad andare avanti o
però
meno.
Però è anche vero che anche il percorso di audience il prossimo mese concluderà,
termina.
Ovviamente, quindi sarebbe anche bello concludere
Vediamo.
Questo ciclo.
Ci facciamo stupire.
Ma vedremo, anzi, diteci se volete Charlotte 3314389223.
Se no tutte le candidature che sono arrivate su questo numero verranno deviate sulla mia
su,
mail personale e io le valuterò. Grazie a tutti.
Allora, noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi ricordiamo che potete seguirci anche sui diversi social, oltre che su WhatsApp.
Esatto, @ Radio Yulm e sul nostro sito, dove potete riascoltare tutti i nostri contenuti, www.radioyulm.it, e interagire con noi ogni qualvolta c'è una diretta in corso al 331 14 38 923.
Mettete like alla puntata, ascoltateci, tra l'altro guardateci anche su TikTok, perché
esatto.
Siamo anche lì. Insomma, noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, ancora congratulazioni Charlie.
Grazie.
Veramente per la tua laurea. Noi ci risentiamo settimana prossima, vi auguriamo buona serata, ricordandovi sempre
che la TV
siamo noi!
La TV che si ascolta.
Le 18:48.
Play
Radio You.